Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Questa è una nuova puntata di Caffè Cornetto. Oggi è 9 marzo del 2024 e, come era attendibile, come già avevamo promesso di fare nelle scorse settimane, oggi cercheremo di aggredire un nodo politico molto importante e molto complesso, questo non lo neghiamo. Abbiamo fatto anche altre trasmissioni che cercavano un po' di sciogliere tutti i problemi che nel frattempo si andavano configurando, e probabilmente le cose si sono messe anche peggio rispetto a quello che pensavamo. Facciamo riferimento ovviamente a tutta l'operazione politica che riguarda al momento le elezioni europee, quelle di giugno, ma che in realtà noi pensiamo possa essere proiettata in avanti, ribaltando un po' la prospettiva e anche questo senso di frustrazione che un po' sta serpeggiando all'interno di tanti diciamo gruppi militanti e non di elettori nostri, insomma più in generale, ma che comunque insomma dobbiamo cercare di eliminare in qualche maniera, perché le prospettive elettoralistiche a noi non sono mai piaciute come fino a loro stesse. Bensì a noi piace ragionare un po' più in grande, per quanto al momento non sembri una cosa possibile, vista l'eseguità dei militanti e l'eseguità dei risultati elettorali. Però oggi, per parlare di un tema così complesso, abbiamo pensato di chiamare due interlocutori che appunto la politica la fanno tutti i giorni, la vivono da tempo, oltretutto due compagni che probabilmente coloro che ci ascoltano conoscono abbastanza, e parliamo di Giampiero Laurenzano, coordinatore di Potere al Popolo, e Roberto Villani, CPN, Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista. Ringrazio entrambi particolarmente perché il momento è molto delicato e quindi mi rendo conto che parlare pubblicamente alla radio non è una cosa facile, per cui ringrazio entrambi perché capisco che la loro individualità, diciamo così, è messa al servizio di tutti, e questo non è una cosa da niente. Allora io comincerei da Giampiero, per una questione di tempo ci organizziamo in maniera, lo sanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, a seconda delle disponibilità, insomma, di chi viene a chiacchierare insieme a noi, e lascio a lui la parola cercando di chiedergli, in questo momento in cui Unione Popolare è ancora viva, un soggetto che abbiamo creato con tanto entusiasmo solo poco tempo fa, abbiamo detto insieme a te proprio e all'altro compagno Barbera un po' di settimane fa che la lista Santoro poteva mettere in discussione, non la auspicavamo ma vedevamo questa potenzialità, tutto il progetto di Unione Popolare, proprio per la fatica con cui l'avevamo costruita e per la sua relativa gioventù, perché è un progetto comunque nuovo. Abbiamo avuto notizia qualche giorno fa che Luigi De Magistris si è dimesso come portavoce, mi dicevi tu e mi confermava Roberta, che però è rimasta all'interno di Unione Popolare, e questa sicuramente una notizia non bella, quella che non è più portavoce, ma il fatto che sia rimasta all'interno del progetto ci rallegra sicuramente. Però ecco, leggendo i social network, i commenti ai post che giustamente avete pubblicato, come Potere al Popolo, Unione Popolare, Rifondazione Comunista, serpeggia, come dicevo prima, molta sfiducia. Però secondo me è anche un po' malposta, nonostante l'evidenza, perché i nostri progetti in effetti possono andare un po' più avanti, e cercheremo di articolare, io ho un po' di domande da farvi su questo, su come possiamo proiettarci in futuro e far sì che questa apparente battuta d'arresto poi si riveli essere un'opportunità che noi cerchiamo di svolgere per ragionare su cose più importanti. Però io quello che ti voglio chiedere adesso, al 9 marzo, ecco, qual è la situazione di Unione Popolare? Perché sappiamo anche che il giorno, se non sbaglio, 5 marzo, nella Commissione Affari Costituzionali al Senato è passato quell'emendamento di Fratelli d'Italia che, se non sbaglio, dovrà passare anche alla Camera. Ferrero l'ha chiamato giustamente colpo di mano fascista, per cui anche quei partiti europei che non hanno una rappresentanza parlamentare italiana, e ovviamente faccio riferimento alla sinistra europea, dovranno raccogliere una quantità di firme che di fatto ci mette fuori gioco. Allora, la prima domanda che faccio a Giampiero: qual è la situazione attuale? Chi ci ascolta, chi ci segue, che cosa deve pensare di quello che ci sta accadendo?
Allora, prima di tutto grazie per l'invito, e soprattutto perché ci permettete sempre di fare un po' di chiarezza e di essere trasparenti rispetto a quelli che sono dei passaggi che a volte non sono del tutto chiari a chi non sta direttamente dentro la cosa di Unione Popolare, dentro quelli che sono i cosiddetti, diciamo, gruppi dirigenti, se così vogliamo chiamare, di Unione Popolare. La situazione è, senza che ci nascondiamo, Unione Popolare è una situazione di crisi al momento. Perché? Per un motivo molto semplice, nel senso che all'interno di Unione Popolare ci sono delle sensibilità diverse che non sono riuscite a trovare un punto di vista, una sintesi rispetto a che scelta operare riguardo delle elezioni europee, in particolare rispetto alla proposta di Michele Santoro e della sua lista Pace, Terra e Dignità. Io chiaramente posso portare la posizione che abbiamo articolato noi come Potere al Popolo all'interno dell'Unione Popolare, che era quella di un'interlocuzione abbastanza forte con Santoro per riuscire a confrontarci rispetto al programma, e al fine di questo, come dicevo anche la scorsa volta quando ci siamo visti, era stato elaborato un documentino in cui c'erano quelli che erano i punti per noi irrinunciabili che dovevano essere presenti nel programma della lista e che davano un certo profilo a questa proposta, che erano sostanzialmente, attenevano alla questione della Palestina, quindi una chiara condanna del genocidio in corso, delle responsabilità dello Stato di Israele, erano quelle poi del supporto alla resistenza palestinese, a ribadire il diritto alla resistenza del popolo palestinese, così come un giudizio molto chiaro rispetto alla NATO, che noi riteniamo responsabile della stragrande maggioranza dei conflitti in giro per il mondo, e quindi la necessità storica di un suo superamento. E su questa cosa qui purtroppo Santoro ha avuto un atteggiamento molto di chiusura rispetto a quelle che sono le possibili interlocuzioni, è andato dritto, ha fatto la presentazione in autonomia della lista, gestisce in totale autonomia quelle che sono le candidature, quindi con quale tipo di squadra voleva presentare nelle varie circoscrizioni, e di fatto c'era soltanto la possibilità di aderire alla lista e quindi non di costruirla insieme, al massimo di fornire qualche candidato, ma di non incidere poi realmente sul programma. All'interno di Unione Popolare c'è chi invece legittimamente e anche in maniera democratica all'interno della propria organizzazione ha fatto altre scelte, mi riferisco chiaramente al Partito della Rifondazione Comunista, e quindi questo inevitabilmente ha prodotto una situazione di crisi, di stallo. Noi per uscirne, l'abbiamo ribadito anche nei vari comunicati, l'abbiamo detto anche nelle sedi proprio di Potere Alto, in tutte le sedi di Unione Popolare, quindi da quelli dell'associazione formale a quelli del coordinamento provvisorio, per noi andava fatto spingendo in avanti e allargando la discussione e soprattutto la decisione alla platea degli aderenti, perché come sappiamo dal 7 luglio scorso sono partite le adesioni, c'è qualche migliaio di persone che legittimamente ha aderito, anche versato il proprio contributo, sono noi va dato immediatamente data la possibilità a queste persone di esercitare i propri diritti di aderenti e quindi di discutere e di decidere cosa fare. La nostra proposta, parte nostra, su questo chiudo, era e ancora formalmente, per quanto ormai siamo coscienti della difficile realizzazione di essa, quella della presentazione di una lista di Unione Popolare così come era stato pensato subito all'indomani delle elezioni nazionali, che avevamo programmato, avevamo individuato proprio quello delle europee come un traguardo. E io sottolineerei su questo che Unione Popolare ha una storia particolare rispetto ai cosiddetti cartelli della sinistra, perché non si è sciolto il giorno dopo le elezioni, con molta fatica, con molto impegno da parte di tutte e tutti, però è andata avanti e siamo arrivati dopo un anno e mezzo, insomma, che esiste ancora, anzi doveva cominciare un percorso di strutturazione. Io in questo momento così difficile, la cosa che mi sento di dire, cerchiamo di valorizzare questo aspetto qui, che non è cosa da poco, e cerchiamo di capire insieme come poter andare oltre quelle che sono le problematiche che si sono verificate in questa situazione qui.
Ah, guarda, mi trovo d'accordo completamente con Roberto, tra l'altro abbiamo scritto un documento proprio nel terzo municipio di Roma, noi abitiamo molto vicini e militiamo in Unione Popolare nello stesso gruppo, e va esattamente in questa direzione. Allora lascio la parola a te, Roberto, se vuoi aggiungere qualcosa alle osservazioni che fino ad ora ci ha fornito Giampiero.
Io, allora, intanto devo fare una premessa, faccio parte di diciamo, di quella parte di rifondazione che si trova piuttosto vicina alle posizioni che ha espresso adesso Giampiero. Anche per noi, diciamo, l'elemento, il progetto d'Unione Popolare e quindi la necessità di, in qualche modo, di unire la sinistra di classe, di ridurre la frammentazione, di far lavorare insieme le organizzazioni dell'area anticapitalista, è un elemento essenziale, direi strategico, e sicuramente più importante di una tornata elettorale. Quindi mettere in crisi un progetto così importante per le necessità di una tornata elettorale sicuramente importante come quella delle europee, ma che, diciamo, non ha l'ambizione di costruire un percorso politico lungo, insomma, per noi è un errore. Quindi, al di là delle considerazioni da fare sulla proposta di Santoro, che a mio avviso sono considerazioni in parte anche positive, nel senso che oggi, con la guerra in Palestina, una guerra sanguinosa ancora in Ucraina, ma ce ne sono tanti altri conflitti, lo Yemen, eccetera, una lista che mettesse al centro la necessità del cessate il fuoco, del no all'invio delle armi, eccetera, sarebbe stata in questa fase sicuramente importante. Però, al di là di tutte le considerazioni di merito, non si può sacrificare sull'altare di un progetto di questo tipo un percorso politico che, a nostro avviso, deve assolutamente continuare ad andare avanti. E in questo senso, scusate un secondo che mi devo spostare.
Questo è il bello della diretta, senso, dicevamo.
Sì. I figli, come dicevamo prima. E in questo senso, la nostra posizione è stata sì alle elezioni europee nella lista della pace, ma solo a condizione di tenere un'Unione Popolare unita su questa, diciamo, su questa prospettiva. Purtroppo per noi, per chi la pensa come me, la maggioranza di Rifondazione Comunista ha scelto comunque di partecipare alla lista Santoro e quindi a questa competizione europea, e la scelta ovviamente è legittima perché, per le ragioni di cui parlavo prima, quello che io però spero e penso e sarà, diciamo, il contenuto del mio impegno politico nei prossimi mesi, è che non si abbandoni il campo di Unione Popolare, quindi si continui a lavorare per tentare di rilanciarla, anche se oggettivamente, come diceva il compagno prima, adesso vivo un momento di crisi. Io credo che questo rilancio deve passare, e chiudo su questo, da due o tre elementi fondamentali. Il primo, lo diceva già il compagno prima, quello di dare voce ai territori. Purtroppo fino adesso, diciamo, tutto il progetto Unione Popolare è stato gestito da questo coordinamento nazionale provvisorio, che in qualche modo ha fatto cadere dall'alto tutta una serie di scelte ai compagni che, come me, te e tanti altri, vivono invece il percorso nei territori. E questo pensiamo che sia una condizione da dover superare, quindi una cosa sbagliata che dobbiamo superare dandoci delle regole. E a tal proposito penso che uno degli elementi fondamentali sia quello di dar vita finalmente a questo statuto di Unione Popolare, che fino adesso è rimasto un po' congelato in tutte le beghe che ci sono state, e che è l'unica cosa che può garantire funzionamento a uno spazio politico che è necessario, ma che ha anche bisogno di regole per poter andare avanti. Quindi io credo che queste sono le cose su cui concentrarsi bene, oltre che, non lo vorrei scordare, nei territori ci sono ancora dei compagni che stanno lavorando anche a una prospettiva di rilancio dell'Unione Popolare alle elezioni amministrative. Spero che queste liste di Unione Popolare nei territori possano essere messe in campo, perché sarebbe perlomeno un segnale che va in controtendenza rispetto casino che è successo sulla questione delle europee.
Sì, che poi diventa un grande paradosso, no? Noi che abbiamo sempre più o meno individuato nel Parlamento, ancora di più nel Parlamento europeo, sostanzialmente un comitato d'affari della classe che domina, poi ci spacchiamo proprio lì dove c'è il momento elettorale. Però se voi siete d'accordo con me, adesso prima di mandare lo stacco musicale, come sapete, dopo circa un quarto d'ora è d'obbligo, perché le cose che escono fuori sono sempre molto macchinose, anche difficili da digerire per chi ci ascolta. Possiamo iniziare a ragionare sul dopo elezioni, nel senso che adesso abbiamo ragionato sul fatto che Santoro, l'emendamento, eccetera, eccetera, le difficoltà. Abbiamo parlato anche dei problemi che ha avuto Rifondazione Comunista, ne parleremo nel terzo blocco, proprio in particolare con Roberto, che è uno dei firmatari, insomma, di quel documento che è circolato sul voto, che recentemente l'ha visto in minoranza, come diceva lui, ma che ha criticato poi l'operazione del segretario del suo partito. Però possiamo cominciare a dire che Unione Popolare è qualcosa che, indipendentemente dalla crisi, ha volontà di continuare ad esistere? Cioè, in qualche maniera, questo grande contenitore che abbiamo plasmato, dicevamo con mille difficoltà, ne parleremo dopo, può continuare a esistere anche dopo questo momento elettorale? Perché poi, almeno la mia esperienza, che anagraficamente non è molto lontana a quella vostra, mi racconta che prima di questa elezione normalmente c'è una tempesta, poi si acquieta tutto. E per cui quei problemi insormontabili per cui noi ci spacchiamo facilmente, d'incanto, dopo che c'era stata la tornata elettorale che normalmente ci vede esclusi, ormai è una costante un po' che va avanti da tempo, rimaniamo in piedi. Per cui io direi, chi almeno ha un buon senso da compagno, da comunista o da comunque anticapitalista, secondo me ha ancora, noi tutti abbiamo la possibilità di mantenere almeno una struttura in piedi per poter ragionare su alcuni punti che adesso vi porrò all'attenzione, magari ci ragioniamo un attimino con calma nel secondo blocco, dopo che Peppe, come di consueto, manda un'ottima selezione musicale, tutta copyleft.
C'è stato l'11 settembre, l'11 marzo per Madrid, i kamikaze in Palestina, i kamikaze su Baghdad. Dall'alto ci hanno chiesto poi di odiare, ci hanno costretto a non cambiare canale. In ogni caso è faticoso ragionare, lasciamo andare il mondo
nella follia totale,
nella follia totale. Pioggia di bombe su Kabul, bombe rosse, bombe a stelle strisce, fiumi di morte su Baghdad, fiumi di pace per l'Iran. Qualcuno non si lascia ipnotizzare, ha capito che non tutto è bene o male, ha capito che qualcosa può cambiare, non è costretto a non cambiare canale, a non cambiare canale. Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista. Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista è un terrorista. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza per la guerra. Potenziale terrorista, quindi allontanati dai treni e gli aeroplani. Quando vedi un marocchino, un comunista, sparagli addosso, tanto sono tutti uguali.
Sempre più spesso si apre il fuoco sulle manifestazioni.
Si crede che sia giusto per combattere il terrore, si crede che sia giusto quel che ha detto Berlusconi, si crede che sia giusto per un mondo migliore,
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 per un mondo migliore.
Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista. Se c'hai una bomba sotto al culo, chiunque è un potenziale terrorista è un terrorista. Siamo finiti in una strada troppo
troppo stretta ed anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed anche colpa della nostra indifferenza per la guerra.
Rientriamo in trasmissione, oggi discutiamo con Giampiero Laurenzano, coordinatore nazionale di PAP, Roberto Villani, CPN, direzione nazionale di Rifondazione Comunista, di quello che sta avvenendo tra i nostri intendo dire Unione Popolare, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Manifesta, insomma tutti quei soggetti politici insieme a tanti compagni sciolti che non aderiscono a nessuna di queste organizzazioni, che negli ultimi anni, ormai quasi due, hanno dato vita appunto all'Unione Popolare, a questo che non è un cartello elettorale come giustamente ci diceva prima Giampiero, ma è proprio un processo costitutivo forse, e che però in questo momento, dinanzi a quelle elezioni che forse per noi potevano essere le più favorevoli per una pluralità di ragioni, ha individuato dei momenti di crisi, avete giustamente detto, di rottura forse sarebbe più preciso dire, che ha coinciso con la lista di Santoro, con l'adesione di una parte di Rifondazione Comunista ad alcune posizioni vicine appunto a quelle della presentazione della lista di Santoro, e abbiamo, dicevamo all'inizio di trasmissione, individuato nei militanti, nella base anche di coloro che ci ha dato il voto, molta sfiducia dinanzi alle ultime notizie che sono arrivate. E noi stiamo cercando di fare uno sforzo enorme, quello di ribaltare tutta questa prospettiva, cercando di dare una profondità al discorso di Unione Popolare che vada oltre la tornata elettorale europea. Lo dicevamo prima, lo annunciamo, qualora dovesse non trovarci sulle schede elettorali, probabilmente sarà dovuto anche alla volontà di Fratelli d'Italia, che all'interno della Commissione per ora Affari Costituzionali al Senato il 5 marzo ha votato in maniera tale che i partiti europei, quindi Sinistra Europea, non potrà presentarsi se non ha depositato circa 180.000 firme, che per noi sono insomma un traguardo praticamente irraggiungibile. Questo lo diciamo a tutti, ma anche perché le elezioni è vero sono un momento importante, però secondo noi l'unione dei comunisti, l'unione di coloro che la pensano diversamente, che cercano di andare oltre i paradigmi fondamentali di questo sistema di capitale, ecco insomma, possiamo inventarci una processualità più longeva, che guardi magari a una prospettiva differente. Per esempio, una cosa su cui vorrei chiedere prima a Giampiero e poi a Roberto: è possibile che Unione Popolare di fatto incarni, adesso che va verso un'ulteriore trasformazione molto importante, quel movimento politico organizzato all'interno di cui individuare un programma minimo? Cioè, voi giustamente avete fatto notare come Unione Popolare abbia, in questo suo periodo di gestazione molto difficile, calato dall'alto ai militanti e ai territori, diceva giustamente Roberto, alcune decisioni, ma è scontato che fosse così, secondo me era difficile fare diversamente. Meno importanza è stata data a un programma, diceva Roberto, confermava anche Giampiero la mancanza dello statuto, ne parlavamo anche l'altra volta. Ed effettivamente, oltre a dei punti che condividiamo, la gran parte dei militanti di Unione Popolare, ecco, è mancata una condivisione di un programma. È possibile finalmente, se ci scrolliamo di dosso questi problemi che emergono in fase elettorale, cominciare a ragionare come punto principale dell'Unione Popolare post elezioni europee l'elaborazione di un programma minimo che ci veda nei movimenti e che riesca all'interno dei movimenti a riuscire a tirar fuori tutte le problematiche? Questo è un paese che soffre enormemente, voi lo sapete almeno quanto lo so io, per cui di cose da dire, di cose da condividere con la classe ce n'è una quantità enorme. Forse noi ci siamo un po' bloccati su una specie, permettetemi il termine, lo so che è impreciso, di burocrazia interna, quando invece ci sono gridi che arrivano dalle strade, dalle periferie delle nostre città, dalle campagne. Giampiero, chiedo a te di intervenire prima.
Sì, chiaramente questa non è proprio una domanda semplice, però secondo me in tutta questa storia la cosa che deve essere ben chiara a tutte e tutti è che la crisi che stiamo vivendo come Unione Popolare non è una crisi che deriva dalle lotte fratricide tra gruppi dirigenti, ceto politico, è uno scontro politico che attiene a quelle che sono posizioni politiche, sia dal punto di vista proprio del merito, quindi prima facevo l'esempio, che posizionamento abbiamo rispetto alla Palestina, che posizionamento abbiamo rispetto alla NATO. L'altro chiaramente sono legate anche a quelle che sono le strategie che noi intendiamo mettere in campo. Allora su questo, ecco, faccio un esempio. Se noi dobbiamo decidere se essere una forza che vede nell'elezione, negli organismi rappresentativi, quello che è un momento fondamentale o no. Questo fa chiaramente la differenza, perché se io penso che sia di vitale importanza eleggere, poi adotterò inevitabilmente delle strategie che sono quelle dell'alleanza con chiunque e mi muoverò sui vari territori, nei vari ambiti, a seconda di dove secondo me c'è più facilità ad eleggere. Ecco, io per esempio sono molto critico verso questa impostazione qua. Mo al netto della, secondo me, che tra l'altro è molto vicina a quella che è la definizione di opportunismo, e lo dico perché inevitabilmente quando vai a fare delle alleanze devi tecnicamente venire meno alcuni che sono i tuoi principi, perché sennò probabilmente quelle alleanze non le faresti, e questo mette in crisi il progetto, oltre che appunto una situazione così diversa, magari ecco in un posto vai col PD, in un posto vai con 5 Stelle, in un altro posto invece vai da solo, poi la ricomposizione sul piano invece generale diventa tecnicamente impossibile. Allora noi dobbiamo decidere, Unione Popolare deve decidere qual è il suo profilo. Il suo profilo sia dal punto di vista proprio programmatico, e fai bene tu a sottolinearlo perché quello è centrale. Cioè, se noi non abbiamo una posizione rispetto alle questioni fondamentali, questo è un problema. Secondo me serve un approfondimento in questo senso, perché bisogna, per potersi proporre alle masse popolari, bisogna essere minimamente sicuri di sé. Io dico anche a volte un po' arrogante, perché se manca questa cosa qui è evidente che poi viene il primo santoro di turno e ti manda in crisi tutta la baracca. Quindi noi dobbiamo fare questa cosa. L'altra questione è, sì, ok, per fare questa cosa, però chi decide e come decide? E qui ritorna centrale il discorso che facevamo prima rispetto allo statuto e al ruolo degli aderenti. Noi su questa cosa qua lo diciamo apertamente, purtroppo Unione Popolare alla fine non ha deciso né di andare con Santoro né di presentarsi da solo. Noi volevamo farla presentare con Unione Popolare, altri la volevamo far andare con Santoro, alla fine non farà nessuna di tutte e due le cose. Perché? Perché nessuno era legittimato a decidere, e questo è un problema. Noi perciò proponevamo dal mese di novembre di chiudere il prima possibile l'interlocuzione con Santoro, in modo che si capisse effettivamente quali erano i margini. Perché? Perché volevamo sottoporre, e l'abbiamo chiesto più volte, purtroppo questo ci è stato negato, di sottoporre al voto delle aderenti e degli aderenti le due possibilità, e così sarebbe scelto democraticamente. Questo secondo me non è più rinviabile, quindi se Unione Popolare va avanti, secondo me c'è la possibilità che vada avanti soltanto nel momento in cui decidiamo di affrontare quelli che sono i nodi, senza problemi, in maniera tranquilla, però sicuramente senza mettere la polvere sotto al tappeto, e va fatto subito. Non è pensabile, secondo me, ripartire con il processo costituente tipo ad agosto, perché significa che sarebbe passato più di un anno dal momento delle adesioni e diventa veramente un po' ridicolo. Dobbiamo metterci mano da subito, il prima possibile, e cercare di capire se effettivamente riusciamo a dare una prospettiva.
Roberto.
Allora sì, parto dalla tua sollecitazione, poi mi collego con quello che diceva Gianpiero. Sulla questione del cercare di tenere insieme, diciamo, l'area anticapitalista, che in qualche modo Unione Popolare ha quello come obiettivo, attraverso il programma. Allora io credo che il programma non sia il primo dei problemi, ma penso di intercettare un po' quello che diceva Gianpiero prima su questo, perché alla fine dal punto di vista dei contenuti, cioè le battaglie da fare, io credo che nella nostra area non ci siano grosse differenze. E tutti quanti abbiamo fatto le nostre battaglie, ad esempio sulla questione del salario minimo, abbiamo posizioni sostanzialmente uguali per quanto riguarda, diciamo, la critica alla NATO o l'analisi della situazione in Palestina e in Ucraina. Quello che fa la differenza, e credo lo dicesse anche Gianpiero se non ho colto male le sue riflessioni, sono le modalità con cui poi si porta avanti diciamo la ricerca degli obiettivi che ci diamo dal punto di vista tattico. E io ripeto qua, insomma, sembra che ci siamo messi d'accordo, in qualche modo la penso come lui, nel senso che credo che la tattica politica non possa, intesa come necessità magari di costruire degli accordi per il raggiungimento degli obiettivi, non possa essere utilizzata in maniera troppo spregiudicata, perché il rischio che c'è è quello della perdita della credibilità. Quindi, se ad esempio io parlo da una cosa che purtroppo, insomma, ha visto Rifondazione protagonista nell'ultimo periodo, l'operazione fatta in Sardegna, in cui Rifondazione in qualche modo si è trovata in coalizioni con forze che non rispecchiano la propria idea politica, e quindi si è andati a fare una lista con Soro, a cui poi si sono aggregate altre forze praticamente di centro, liberali, eccetera. Ecco, quel tipo di operazioni io penso che non faccia male, non solo che faccia male non solo la Rifondazione, ma a tutto il movimento anticapitalista, perché il rischio è quello di non essere compresi, percepiti come alternativa credibile. Insomma, essendo a conoscenza di tutti i passaggi che poi hanno dato vita a questa, ad esempio, a questo tipo di scelta, so che ci sono degli elementi di riflessione dietro, no? Che possono essere in qualche modo anche positivi. Però il risultato è che poi la gente non ti capisce, non si capisce perché te fai certe scelte, e vieni percepito come poco coerente e poco credibile. Quindi io credo, ecco, che ci sia la necessità di costruire un qualcosa che possa essere punto di riferimento poi per coloro che sentono il bisogno di una sinistra vera, coerente, di classe, in un paese in cui sta roba non c'è, purtroppo, perché siamo un insieme di debolezze, non siamo ancora in grado di essere punto di riferimento, e poi magari vedi i proletari che votano i 5 Stelle proprio perché manca un'alternativa, no? E noi, per diventare un'alternativa, credo che dobbiamo ragionare molto, darci delle regole, dare voce ai compagni che nei territori fanno le cose, si sbattono per tentare di opporsi al sistema capitalista, e dobbiamo tentare di essere un punto di riferimento un po' più credibile rispetto a come siamo stati fino adesso. Quindi, ecco, ad esempio, per quanto riguarda le alleanze, evitare tutte quelle alleanze che poi non riescono a essere ben percepite da chi dovrebbe votarci, e cercare invece di costruire delle cose che nel tempo si stabilizzino. Per cui, ecco, il fatto di presentare Unione Popolare tanto nei territori quanto alle elezioni nazionali quanto alle elezioni europee, questo sarebbe un obiettivo fondamentale, perché a quel punto te dai un punto di riferimento ai tuoi elettori, alle persone che credono che ci sia bisogno di qualcosa di diverso. Poi io, da comunista, penso che le elezioni non sono la cosa più importante che c'è, credo che ci sia molto altro, e anzi a volte noi, lo dicevi te prima, Chicco, ci facciamo un po' fregare dalle elezioni, perché durante le elezioni succedono sempre i casini, di percorsi che si sfasciano, eccetera. Dovremmo ripartire dalle lotte, dal conflitto, da sta roba qua, però sappiamo pure che è importante tentare di dare punti di riferimento. Io in questo sono d'accordo con Giampiero, c'è tanto da lavorare, dobbiamo cercare di unire i compagni dal basso e dobbiamo essere un po' più credibili come siamo stati fino adesso.
Io ringrazio Roberto anche perché hai parlato giustamente della questione sarda, noi abbiamo affrontato già in trasmissione, e come vi dicevo prima di entrare proprio in trasmissione con voi, parlavo con i compagni di Rifondazione Sardi, che ovviamente conoscono la posizione di molti di noi sul continente. Loro ribadiscono il fatto, mi faccio semplicemente il loro portavoce, che il programma che hanno stabilito con Soro fosse molto avanzato, e probabilmente lo era, però Per questa ragione io gli ho criticato se non altro l'incapacità di comunicare la loro scelta, però siamo rimasti d'accordo che nelle prossime giornate produrranno proprio un podcast che gli ho chiesto specifico, magari corredato anche di una scheda, un articolo, che ci racconti perché determinate scelte siano andate in questa direzione. Come dicevi tu, tantissimi veramente hanno visto questa scelta di Rifondazione come guidata da quell'opportunismo politico che a noi non piace assolutamente. E se così non fosse, è un enorme problema porsi dinanzi a un elettorato in questa, con questo scopo e con queste finalità, poiché appunto, come dicevano alcuni che ho intercettato oggi sui social, quello che sta mancando enormemente è la trasparenza. Cioè, se voi parlate come me sicuramente con delle persone che non sono militanti, che sono simpatizzanti, non stanno capendo proprio niente. Diciamo che è un po' pure per questo che con Peppe abbiamo deciso di accelerare, di rompervi le scatole oggi, che è un infrasettimanale, di captarvi tra la fine del lavoro e la fine delle scuole, perché lo dobbiamo ai nostri. Cioè, ci dobbiamo far sentire e dobbiamo far capire a tutti quello che sta accadendo. Poi ci schiferanno più di prima, è legittimo, per carità. Però noi vogliamo giocare a carte scoperte e secondo me è necessario che tutti noi che agiamo da comunisti e dunque privi da ogni tipo di opportunismo, ecco, diciamo come la vediamo, per quanto su alcune cose è naturale che non abbiamo le stesse vedute. Allora io adesso, se siete d'accordo, lascerei nuovamente la parola alla musica, perché questo blocco è andato velocissimo, e ritorniamo subito. Parola a Peppe.
Su un carro come a carnevale, col dio della pace che sta in fischi con i ragazzi che vogliono ballare. E ballano le madri al ritmo antico del dolore, negli occhi hanno un figlio mandato a morire.
Rientriamo in trasmissione, Caffè Cornetto del 9 marzo del 2024. Oggi parliamo del futuro, ecco, non del passato. Questa è una cosa che mi piace, la stiamo plasmando così e mi pare che fino adesso ci siamo riusciti, del futuro dei nostri, dei fondatori di Unione Popolare, delle liste che hanno creato, hanno portato avanti Unione Popolare e che vogliono andare anche oltre, magari non necessariamente con questa veste, ma comunque come gruppo di compagni, compagni anticapitalisti che vogliono portare avanti determinate idee, un determinato programma che piano piano cercheremo di plasmare. Allora, visto che è l'ultimo blocco e che Giampiero dovrà andare via un pochettino prima, proprio per le esigenze di cui parlavo prima, vorrei chiedere a lui quali sono le prospettive, i prossimi passi, anche indipendentemente dalle elezioni europee, che a questo punto le mettiamo un attimo da parte, cerchiamo di dare una prospettiva a chi ci ascolta.
I prossimi passi in realtà purtroppo non sono state ancora ben delineati. Esistono delle proposte che sono state fatte all'interno del coordinamento di Unione Popolare. Da più parti si richiede una riunione del coordinamento, anche perché chiaramente ci sono state le dimissioni del portavoce e questa cosa dovrà essere, in qualche modo dovremo metterci mano, perché non possiamo rimanere senza portavoce. Magari, ecco, si può anche partire da dare questa funzione a più persone, quindi gestirla in maniera più collegiale, però insomma va fatto un confronto su questo. Poi c'è sicuramente, a breve avremo una riunione di quella che è l'assemblea dei soci dell'associazione che detiene il simbolo e la denominazione di Unione Popolare. Noi su questo, per esempio, abbiamo già nella precedente assemblea presentato una mozione per chiedere formalmente di certificare l'adesione delle aderenti e degli aderenti che l'hanno fatto dal 7 luglio. Quindi questi sono i passaggi, insomma, di cui si sta parlando. E io penso che inevitabilmente, e confido, diciamo, che anche le altre componenti, gli altri compagni e le altre compagne che fanno parte del coordinamento provvisorio si trovino dello stesso avviso, perché come si diceva prima, c'è un obbligo, a mio avviso, di trasparenza. Questo è un coordinamento che in realtà è formato da cooptati, bisogna dirlo chiaramente, da autoconvocati. Va avanti un pochino da troppo tempo, perché ormai è più di un anno che va avanti questa situazione, non avendo una struttura non riesce quindi poi a far arrivare i territori, quello che è il dibattito che si svolge all'interno del coordinamento. Noi su questo avevamo anche avanzato la proposta di fare le riunioni streaming, proprio per cercare di venire incontro a quella che è un'esigenza. Purtroppo anche su questo non ci si è trovati d'accordo, però in una maniera o nell'altra invece noi dobbiamo assolutamente mettere mano a questa cosa. Quindi il primo passaggio sicuramente sono dei passaggi che vanno fatti negli organismi, tra virgolette, che esistenti di Unione Popolare e di comunicazione verso chi ci sostiene, chi ha aderito. Insomma, queste sono sicuramente la priorità in questo momento. Poi siamo in un quadro evidente in evoluzione, nel senso che alcune componenti, come si diceva, cercheranno di partecipare alla tornata delle europee e, dato il quadro legislativo che si sta delineando, dovranno mettersi a raccogliere le firme. Quindi questa cosa qui, insomma, penso che pure influirà. Da parte nostra, chiaramente, non possiamo non sottolineare che invece riteniamo che la priorità sia quella, appunto, di lavorare al possibile futuro di Unione Popolare. E in ultimo mi preme ricordare, come diceva anche prima Roberto, c'è la questione delle amministrative che si tengono sui territori. Su diversi territori si è costruita Unione Popolare, bisogna capire se queste compagne e questi compagni possono effettivamente dare corso a quello che erano i loro progetti di presentarsi nelle varie tornate elettorali dei comuni, come anche alcune della regione, per esempio Piemonte, in questa formazione qua. Questi sono sicuramente i prossimi passi.
Robby, tu che mi dici? Mi sa che è il microfono spento, Roberto. Prova a riaccenderlo. Ecco.
Ecco, dovrebbe andare.
Ora sì.
Dicevo, ripeto un po' quello che ha detto già Giampiero. Ci sono dei passaggi che noi dobbiamo assolutamente fare. E questo indipendentemente dal fatto che una delle componenti di Unione Popolare in questo momento sarà impegnata per l'Europea, sarà difficile raccogliere le firme, quindi ci dovremo mettere subito di buona lena, sia la parte, diciamo, che ha fortemente voluto questo passaggio, sia anche la parte critica. Io sarò uno di quelli che si metterà a raccogliere queste firme per evitare che tutta questa roba non diventi un buco nell'acqua e basta. Detto questo, però, c'è In parallelo bisognerà necessariamente fare il lavoro che diceva Giampiero, perché l'Unione Popolare è troppo importante per lasciarla in stand-by per troppo tempo, quindi dovremo fare un ragionamento importante sulle regole che ci dovremo dare, lo statuto e il resto. Dovremmo dare voce ai territori, quindi ecco ad esempio se ci fosse, prima te parlavi Giampiero di un attivo, mi sembra, insomma una riunione ampia dei compagni che hanno aderito, ecco penso che questa sia una delle cose importanti da fare, e poi c'è il passaggio delle amministrative, in cui tutti noi speriamo che Unione Popolare venga presentata nella maggior parte dei territori per un segnale da dare. Ma molte sono le cose, io però aggiungerei un'altra cosa ancora, io credo che oltre a tenere in vita il percorso bisogna, insomma vogliamo anche altro, bisogna cercare anche un rilancio. Perché alcuni elementi negativi del percorso c'erano già dall'inizio. Ad esempio, io vengo da un'esperienza che si chiamava Comunisti Uniti e lo facevi pure te, Chicco, l'abbiamo fatto insieme. Aveva l'idea di prendere tutto ciò che c'era all'interno della galassia anticapitalista e metterlo insieme a lavorare sugli obiettivi che abbiamo. All'interno dell'Unione Popolare non c'è tutto quello che ci dovrebbe essere, per tutta una serie di motivi, mancano anche delle forze che hanno una loro rilevanza, mi viene in mente il PCI che è stata critica sulla questione del simbolo, la sinistra anticapitalista, il fronte della gioventù comunista, i fuoriusciti dal partito di Rizzo e tanti altri. Insomma, ci sono comunque delle realtà che avrebbe senso fossero dentro un percorso che si dà l'obiettivo di essere punto di riferimento degli anticapitalisti e dei comunisti del paese, che a me piacerebbe questo ragionamento venisse fatto, cioè ce la facciamo noi, partendo dalle ceneri che abbiamo lasciato purtroppo, a costruire una cosa che sia ancora più credibile, e parlo oltre che di queste realtà, diciamo micropartiti, non so come li vogliamo chiamare, anche tutta una serie di movimenti, di realtà di lotta che secondo me devono far parte del percorso. Quello che mi piacerebbe a me è proprio tentare di costruire questo rilancio, a partire probabilmente dai compagni di base, chi si sbatte nei territori, che forse sono quelli che nel percorso ci credono di più e vivono l'impossibilità di essere protagonisti di questa cosa come un freno, insomma. Per cui ecco, io d'accordo sostanzialmente con quello che diceva Giampiero, tutta una serie di operazioni le dobbiamo fare, dobbiamo farle subito, dobbiamo anche dare un segnale di continuità.
No, devo dirti la verità, mi è venuta in mente una frase che mi ha comunicato una vostra elettrice di Rifondazione Comunista, ovviamente di Unione Popolare, che mi ha detto: dinanzi a queste elezioni politiche io mi troverò purtroppo forse a dover votare per una lista, immaginava quella di Santoro, quando invece tutti i giorni nella mia militanza di base mi trovo fianco a fianco con i compagni e le compagne di Potere al Popolo. Cioè la cosa che lei criticava, diceva, il paradosso è che le lotte io le faccio con qualcuno e poi quando devo andare a votare mi trovo a dover votare gente che neanche conosco. Ecco, questo secondo me è un po' la finalità di questa trasmissione, cioè eliminare, per il futuro ovviamente, perché ormai il presente è sempre abbastanza scritto in gran parte, queste negatività che vengono, ripeto, percepite in maniera pessima, perché pessime sono da tutti. Non a caso, ecco, io ho apprezzato moltissimo quel documento a cui facevo riferimento all'inizio trasmissione, che ha firmato tra gli altri anche Roberto Villani, in cui all'interno di Rifondazione Comunista ha spiegato le ragioni per cui ha dissentito dalla decisione del segretario e della maggioranza del suo partito nel procedere in questa direzione. Allora io vi faccio un'ultima domanda a entrambi, non so forse se molto rapidamente ci può rispondere anche Giampiero, chiedo di essere estremamente rapido, anche perché mi comincia a fare un segnale di fumo anche Peppe. Per quanto riguarda la questione guerre, perché appunto se ne è appropriato Santoro probabilmente dal punto di vista elettorale ormai, ecco, come ci poniamo dinanzi a queste situazioni che si vanno delineando in Palestina e in Ucraina? Riusciamo a mantenere questo come blocco fondamentale che vada, ripeto, al di là della tornata elettorale, perché le mie previsioni, che sicuramente non si avvereranno, è che Santoro non supererà forse neanche la soglia delle 150.000 firme e neanche entrerà in Parlamento. Ma la guerra rimane e la pace è un tema nostro, una pace di classe ovviamente, dal nostro punto di vista. Sarà secondo te questo il punto da cui ripartire, al di là appunto di questa questione che riguarda molto più probabilmente il potere borghese che i proletari?
Assolutamente sì, tra l'altro proprio negli ultimi giorni abbiamo aperto, l'Italia è scesa in guerra contro lo Yemen, questo diciamo con il consenso praticamente di quasi tutto l'arco parlamentare, compresi i 5 Stelle che fino adesso almeno diciamo sulla, almeno sull'invio di armi in Ucraina sembravano tenere, quindi purtroppo la situazione va a peggiorare. D'altro canto però possiamo, se ne dobbiamo registrare, perché fino a ora abbiamo, è stata chiaramente una puntata molto complicata, abbiamo parlato di problemi, ma dall'altra noi stiamo assistendo a una mobilitazione. Il dramma della Palestina purtroppo, diciamo che c'è stato, ha prodotto però un movimento come non lo vedevamo da un sacco di anni, un movimento tra l'altro che è composto da giovanissimi che si stanno formando. Noi proprio in questo senso pensiamo che sia necessario mettersi a servizio di queste ragazze e di questi ragazzi e diventare diciamo un terminale politico per loro. Questa è la missione in questo momento storica, se la vuole, dovrebbe avere Unione Popolare. Su questo dobbiamo lavorare, quindi di nuovo al fianco delle mobilitazioni, sia rispetto alla questione del genocidio in Palestina che della guerra in Ucraina e della guerra purtroppo allo Yemen, che è cominciata adesso, e su questo se noi ci sono possibilità e spazi politici da aggredire, che non significano immediatamente possibilità di eleggere, quello forse verrà dopo, ma significa sempre qualcosa di molto più importante, cioè di crescere una nuova generazione che probabilmente è anche libera di alcune scorie che ci portiamo appresso noi, che teniamo comunque ormai anche qualche annetto, sarà capace di proporsi alle masse di questo paese e di fornirgli una proposta politica valida e credibile. Secondo me questo è il nostro ruolo in questo momento, noi su questo dobbiamo lavorare come Unione Popolare.
Grazie Giampiero, se vuoi puoi anche salutarci se hai necessità di andare via, lo salutiamo tutti quanti. Roberto, anche a te la stessa domanda, perché mi sembra che anche tu condivida, lo immagino, il punto importante.
Assolutamente, il lavoro da fare sarà questo. Prima Giampiero faceva riferimento alle mobilitazioni studentesche, abbiamo tutti negli occhi la risposta dello Stato rispetto a queste manifestazioni, quello che è successo a Pisa, quello che è successo a Firenze, insomma gli studenti picchiati dalla polizia mentre davano un messaggio invece di pace contro la guerra, contro il genocidio in Palestina. Ecco, noi dobbiamo cercare di essere punto di riferimento di questi giovani compagni, dobbiamo tentare di essere parte, anzi io credo, perché altrimenti sembra sempre che, come dire, ci si pone in una condizione, io cerco di rappresentarti, no, io devo far parte del movimento, devo essere uno degli elementi di rivolta in un paese che sta diventando sempre più appiattito rispetto alle politiche della NATO, sempre più guerrafondaio. Quindi c'è tanto da fare, tanto da costruire. Io personalmente spero anche che questa lista, che in qualche modo è stata protagonista in negativo del dibattito all'interno dell'Unione Popolare, riesca a raccogliere le firme, perché no, magari eleggere pure qualcuno, perché oggi ce ne sarebbe davvero bisogno. Però in parallelo e al di là della questione delle elezioni europee c'è tanto da costruire, soprattutto a livello di lotta e di conflitto.
Sì, anche perché la questione, appunto, come dicevi tu e diceva anche Giampiero, conflittuale, esiste forse per la prima volta dopo tanti anni di assopimento un movimento poi transnazionale, perché noi abbiamo visto delle manifestazioni enormi a Londra, a Washington DC, insomma in luoghi che normalmente non hanno, ecco, una tradizione almeno negli ultimi anni particolarmente importante in termini di mobilitazioni. E abbiamo visto, e questo è l'altro elemento fondamentale secondo me, una composizione anagrafica di chi va in piazza, l'abbiamo scoperto, alcuni lo hanno scoperto quando hanno visto le manganellate agli studenti di Pisa, che in qualche maniera ci fa sperare. Ecco, io un po' questo, su questo vorrei chiudere, anche se condivido.
Sì, io credo Credo soprattutto che ci sia, cioè nel paese c'è una divaricazione, perché da una parte abbiamo un governo guerrafondaio assolutamente appiattito sulle esigenze della NATO, che sono tutte di natura geopolitica, come sappiamo. Dall'altra però c'è la popolazione, soprattutto i giovani del paese, che invece sono fortemente contrari alla guerra, al genocidio in Palestina, all'invio delle armi in Ucraina, all'operazione in Yemen. Quindi speriamo, cioè, dobbiamo far crescere questa contraddizione, un governo che non è rappresentativo del sentire del paese. E ovviamente Unione Popolare si deve dare questo obiettivo.
Speriamo di riuscirci, secondo me possiamo chiudere anche così questa trasmissione, perché appunto l'abbiamo provata a raccontare guardando al futuro, nonostante il presente non sia particolarmente rassicurante, non solo, ripetiamo ancora una volta, per la questione elettorale che è secondaria, ma per quello che sta avvenendo a livello mondiale, a livello di guerre, a livello di conflitti intercapitalistici, interimperialistici, e soprattutto il livello di coercizione che il capitale sta incrementando quotidianamente sulla classe subordinata, è tale per cui insomma necessitiamo di muoverci e di guardare oltre e porci obiettivi sicuramente più importanti di una singola tornata elettorale. Grazie Roberto, ringraziamo ancora Giampiero che è dovuto andare via. Grazie a Peppe, e noi ci risentiamo e ci riaggiorniamo nelle prossime settimane.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.